896. Zain, sono quei salmi alfabetici cosiddetti, che ogni parte comincia con una parola in ebraico che naturalmente noi non abbiamo perché l'abbiamo in traduzione, però la prima lettera della parola ebraica dà il nome, no? Cioè, quindi allora dal versetto 49 al versetto 56 leggiamo a due cori, facciamo sempre la parte alla mia sinistra, più o meno la parte alla mia destra, ci dividiamo più o meno a senso, cerchiamo di leggere lentamente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordati della parola detta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. Gli orgogliosi mi insultano aspramente, ma io non mi allontano dalla tua legge. Mi ha invaso il furore contro i malvagi che abbandonano la tua legge. Nella notte ricordo il tuo nome, Signore, e osservo la tua legge.
Tutto questo mi accade perché ho visto i tuoi precetti.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E sarebbe così anche bello una volta, anche come lettura personale, più da farlo insieme, leggere, perché è lungo, tutto questo salmo, che è il salmo più lungo di tutti i salmi, pensate che ha 176 versetti, e la cosa è che leggendolo vi sembrerà quasi ripetitivo, perché si parla della legge, della parola, del precetto, quanto amo la tua legge, tutto il giorno la vado meditando, luce ai miei passi la tua parola, no, e, eccetera, lampada ai miei passi la tua parola, luce al mio cammino, eccetera, eccetera. Allora, che intanto può sembrarci un po' strano, come anche abbiamo ascoltato, del fatto che mi ha invaso il furore contro i malvagi che abbandonano la tua legge, i tuoi decreti sono il mio canto. È questo amore alla legge, amore ai precetti, amore ai comandamenti, ci potrebbe un po' sembrare strano, perché diciamo, sembra quasi, no, un legalismo, no, eccetera. Beh, allora, no, nel senso che intanto questo, no, che nell'esperienza ebraica il Signore, intanto è prima di tutto il Signore che ci ha liberati dall'Egitto, che ci ha liberati dall'oppressione, quello che si è interessato di noi, si è fatto vicino a noi. E come dire, quello che a volte manca un po', diciamo, nella percezione della nostra vita cristiana più comune, no? Nel senso che, ecco, l'esperienza di fondo, no? Che il Signore ci ha amati, da lì nasce la fede di Israele. La fede di Israele non nasce da una riflessione sul creato, sulla ricerca di un principio, la ricerca di un archè, ma nasce dall'esperienza che qualcuno, nella nostra oppressione, nella nostra umiliazione, si è fatto vicino. Tanto che all'inizio, no, e questo è testimoniato nei testi biblici più antichi, non si parla tanto di un monoteismo, ma si parla di un enoteismo. Cosa vuol dire enoteismo? Vuol dire che la percezione che ogni popolo ha il suo Dio. Non è tanto, sarà dopo, successivamente, quello che, di rendersi conto che gli dèi degli altri popoli sono idoli muti, hanno bocche e non parlano, hanno orecchie e non odono, hanno occhi e non vedono. Ma l'inizio è, ecco, questa percezione legata appunto all'esperienza di liberazione, di un Dio che ci è venuto incontro e di un Dio che ci parla, che parola, che ci interpella, che ci fa vivere in quanto ci parla. Credo che questo, come sappiamo, la comunicazione, che può essere verbale, non verbale, in tanti modi, quando c'è, c'è vita. Quando non c'è comunicazione, no, c'è morte. I muri che chiudono la comunicazione, come quello che mi capita di vedere tante volte andando in Terra Santa, e purtroppo, no, che chiude lo sguardo, è terribile, cioè tu per me non esisti, dice il muro, no? Io non ti voglio neanche vedere, tu a me non interessi, io anzi alzo un muro per non vederti, il muro che c'è tra israeliani e palestinesi, no? Ma come sappiamo poi il problema è che i muri tante volte ci sono anche nelle nostre luoghi di vita invisibili, ma che funzionano molto. No? Allora, che l'altro mi parli è vita, colui che si è interessato a me mi parla e legge, no? Ricordiamo sempre che la parola ebraica Torah non significa legge, perché nel senso che per noi legge, che siamo di cultura greco-romana, è la lex, no? È una serie di codici, di norme che, eccetera, regolano il comportamento, così. Legge in ebraico è dayara, che significa insegnare, istruire, significa insegnamento, istruzione, indicazione. Cioè indicazione su come vivere realmente una relazione con Dio e con gli altri. Perché, come sappiamo, ci si può ingannare. Possiamo pensare di essere in relazione, ma in realtà comportarci in una maniera da distruggere la relazione stessa. Tra l'altro questo è anche uno dei nostri drammi, no? Che viviamo, cioè il fatto di non rendersi conto che è nei gesti che tu scegli, no? Di costruire o di distruggere. Allora, ecco, quindi questa parola del Signore che nella sua misericordia ci indica la via della vita, questo è molto ebraico e questo noi ritroviamo anche in maniera molto ebraica naturalmente nella prima lettera di Giovanni. Avevamo letto il prologo e avevamo cominciato a leggere, eravamo arrivati, qualcuno mi aiuta? Riprendiamo velocemente dal versetto 5, andiamo avanti. Allora, avevamo letto il prologo, questo è sicuro, questo l'avevamo fatto, no? Allora, riprendiamo dal versetto 5, e qualche versetto l'avevamo già letto. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce, in lui non c'è tenebra alcuna. E ricordiamo che stiamo ascoltando delle catechesi più o meno sistematizzate, raccolte di catechesi che Giovanni, rimaniamo a questo nome, no? Abbiamo detto, abbiamo problematizzato nel primo incontro se lui non è lui, rimaniamo su Giovanni, e fa a comunità, e probabilmente anche diverse, qualcuno dice alla stessa comunità, comunque che sono state raccolte poi insieme, no?
Giovanni.
Siamo alla prima lettera di Giovanni. Prima lettera di Giovanni. Versetto, qualcuno, lì, pagina, qualcuno può aiutare? 1920. Allora, ricordate che il problema, mentre nel Vangelo di Giovanni il problema è Gesù o non Gesù, cioè Gesù è il Cristo o non è il Cristo, cioè che è stato poi il punto determinante di accoglienza o di rifiuto, no? Da parte di quelli che l'hanno incontrato. Attenzione, non di tutto il popolo di Israele, questo ce lo dobbiamo sempre dire. Perché? Perché se noi crediamo è perché qualche ebreo ha creduto a Gesù, una parte piccola ha creduto a Gesù, perché Gesù era ebreo, perché i primi discepoli erano tutti ebrei e anche sua madre era ebrea, e Maria era ebrea. Quando noi parliamo male degli ebrei sappiate che parlate male anche di Maria, questo lo dico per tutta la devozione e l'affetto che abbiamo nei confronti di Maria. E allora mentre nel Vangelo la tematica è quella, l'accoglienza e il rifiuto di Gesù, nella lettera, come vedremo, la tematica non è più quella, è successiva, cioè fra quelli che hanno accolto Gesù e che vivono da cristiani, cioè appartenenti al Cristo, il problema è una vita cristiana autentica o una vita cristiana falsa. Allora vedremo che questa è una delle tematiche che poi tornerà nel dibattito, cioè nell'argomentazione che... Anche perché anche qui ci può essere una vita cristiana, come sappiamo nella storia, non soltanto altri popoli, altre tradizioni religiose hanno fatto stragi, ma hanno anche i cristiani. Quindi è un po' difficile giustificare quelli che con la croce sul petto nella presa di Gerusalemme del 1099 hanno ammazzato tutti. È un po' difficile, no? Contestualizzare, no? E di là anche altre cose, no? Allora ci può essere una vita cristiana falsa e quindi il discernimento è lì fra un'autenticità. Allora il messaggio che abbiamo udito da lui, da lui è Gesù naturalmente, no? Vi ricordate che già all'inizio Giovanni ci aveva tenuto a dire quello che da principio, no? Abbiamo, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto, e dicevamo che questo principio si poteva leggere sia nel senso più teologico, nel senso la parola che era dal principio con Dio. Dal principio della creazione, in principio Dio creò il cielo, la terra, eccetera. E dall'altra parte si poteva anche intendere, secondo poi anche quello che Luca scrive, cioè dal principio della vita pubblica di Gesù, della sua rivelazione. E allora gli apostoli sono coloro che sono stati con Gesù dal principio, no? Fino alla sua assunzione in cielo. Che quindi sono testimoni, e loro ci raccontano quello che hanno vissuto, quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo contemplato, no? Quello che le nostre mani hanno toccato. E allora questo è importante, no? Perché il riferimento della vita cristiana è lui, è Gesù, è la sua esperienza di vita che ci è stata tramandata dalla prima generazione che lo ha incontrato e via via di ogni generazione. Noi abbiamo un riferimento storico, attenzione, poi tra l'altro piccola spot pubblicitario in gennaio, adesso vediamo quando, vorrei fare una serie di incontri, però dalle 9 alle 10, quindi, però potrete ascoltarli eventualmente anche in audio, sulla cosiddetta ricerca storica su Gesù. Cioè che cosa possiamo provare a dire, no? il lunedì su Gesù. No, di sera. Mi dispiace. Allora, però per dire, in ogni caso quello che adesso ci interessa è un riferimento alla persona del Signore. Cioè noi non crediamo in un'idea, noi non crediamo in un messaggio, detto in un tempo primordiale, in un tempo mitico, no, noi crediamo in una persona. Attenzione, oggi, come altre volte vi dicevo, sono pochissimi quelli che dicono che Gesù non è mai esistito, cioè oggi anche chi non crede in Gesù accoglie che c'è stato un Gesù di Nazareth, no? Come inizio di tutto questo movimento, no? Il problema, naturalmente, quello che divide è se è risorto o no. Cioè i cristiani credono che lui è risorto, gli altri dicono è una balla, si sono fregati il corpo, è stata la balla più fortunata della storia, eccetera. Ma il nostro riferimento, quindi per chi sceglie di essere cristiano e si è sentito chiamato a essere cristiano da Gesù, è lui. E quindi vedete che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in lui non c'è tenebra alcuna. E dicevamo, se non ricordo male, la volta scorsa che Dio è luce, da una parte richiama anche proprio la luce, no? All'inizio della creazione, questa vita, no? Questo Dio disse sia la luce e la luce fu, no? Questa vita che viene dal Dio della vita, no? E dall'altra parte, come noi cantiamo negli inni, come i cristiani hanno cantato, Cristo è luce del mondo. Ricordate nella veglia pasquale, no, c'è il rito iniziale dove il sacerdote, no, con il cero, no, dice appunto Cristo luce del mondo. Cioè, nel senso che per noi la sua vita illumina. La sua vita illumina. No, credo che a volte ci sono state, no, delle persone, per me non è che la Chiesa è tutta contenta, no? Ma al momento ringraziamo Dio, io penso che Papa Francesco per molte cose è una presenza illuminante. Non tutta la Chiesa è contenta, ma questo, sapete, vi racconto una storia di un autore orientale russo che dice che in un villaggio c'era un parroco che piaceva a una parte del villaggio e non piaceva a un'altra parte. E quest'altra parte fece tanto che lo riuscì a mandar via. E arrivò un altro parroco che piaceva a questa parte ma non piaceva all'altra parte. E dopo tanto tempo di tanti cambi arrivò un parroco che piaceva a tutti. E chi era? Il diavolo. Per cui non ci spaventiamo di questa cosa. Madre Teresa e altre persone, no, che sentiamo che la loro vita è illuminante, no? La loro parola, il loro esempio. Allora, se loro, quanto più è stato Gesù. Allora, Cristo è luce perché la sua vita illumina. La sua vita illumina, no? Noi lo guardiamo, lo ascoltiamo, anche nel nostro cammino, per dire, quotidiano, domenicale, no? E nell'ascolto delle scritture, che sono tutte parola di Dio, allo stesso tempo noi sentiamo che fra tutta la parola di Dio c'è una parola che ancora di più, no? Ci illumina. Tant'è vero che noi ci alziamo in piedi. Cantiamo l'alleluia, in alcune celebrazioni mettiamo delle lampe, no? Dei ceri, eccetera. Il Vangelo, che diventa luce, no? E allora questa luce, e in lui non c'è tenebra. Se la luce è la vita, e la tenebra è la morte, cioè questa vita che vince le tenebre piano piano. Vi ricordate che anche nella creazione, nei sei giorni, alla fine si dice, nei sette giorni, nei primi sei si dice e fu sera e fu mattina. Nel settimo non si dice più. E quindi noi siamo ancora in quei sei. Non siamo arrivati al settimo. Noi camminiamo verso il settimo, dove non ci sarà più né sera, no? Non ci sarà più la tenebra. Però in lui non c'è tenebra, in lui non c'è morte. Allora vedete, Giovanni dà l'insegnamento dottrinale, no? Dio e luce. Tra l'altro questa cosa di Dio e luce, vi ricordate che poi il Signore Gesù lo dirà anche, no? Nel Vangelo di Giovanni, io sono la luce. No? Io sono la luce del mondo. E allora le conseguenze quali sono? Che se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ecco, c'è una, vedete, in maniera molto netta, cioè c'è una, come dire, ecco, una dichiarazione di essere in comunione con la luce e un operare nelle tenebre, e un operare nelle tenebre è qualcosa che porta appunto, che mette nella menzogna e non ci fa praticare la verità. Ricordate che su questa cosa della pratica, no? Noi un po' nella nostra cultura noi siamo, dato che cioè, abbiamo più elaborato anche la filosofia, la ragione, il pensiero, no? Noi accettiamo cioè, con più tranquillità che delle persone dicano ma lei è credente? Dice sì sì, ma non praticante. Cioè della serie non sono un fanatico, no? Cioè io sono un liberal, no? Cioè che uno spirito libero, no? Per cui sì, io credo in Gesù, mi ritrovo in questa tradizione, anche vado a messa a Natale e a Pasqua, no? Però non sono praticante. Allora normalmente uno lo dice, no, però di fatto nella tradizione ebraica, se ci pensate anche più profondamente, no, la pratica dice ciò in cui tu credi. Perché se poi credere, ecco anche lì, no? La parola, anche credere è una di quelle altre parole in cui ciascuno ci mette tutto quello che vuole, no? Che uno dice, ma che significa credere? Cioè, come per esempio alcune persone che dicono, parlano un po' di tutto, sono molto lontane, almeno da quello che dicono, e poi si fermano, hanno un momento così, e dicono, però padre, io in fondo, credo. Allora è interessante perché lì sarebbe da dire, ma in chi? E che significa? Perché credere credere è aver fiducia, porre fiducia. Scusate, chi di voi è sposato si è messo al dito la fede, no? La fede. Chi dice fiducia? No, anche quello è fiducia, perché anche il matrimonio si fonda su un rischio, la fede è un rischio, ogni fiducia è un rischio, può andare bene, può andare male, e allora quello è un atto in cui io sto dicendo, no, mi fido di te, tanto che inizio una storia con te. E allora anche nella relazione con il Signore Gesù, no, stiamo concludendo l'anno della fede che finisce domenica, no? Con la festa di Cristo Re finisce, no? L'anno, io ho sempre un po' così criticato, nel senso che mi piace un po' criticare, devo ammetterlo, devo chiedere perdono di questo, ma non è l'anno della fede in generale, è l'anno della fede in Gesù, perché tutti vivono di fede. La fede, avere fiducia, porre fiducia è un atto umano. I cristiani sono coloro che l'anno della fede in Gesù, cioè mi fido di Lui. Mi fido di Lui e punto di riferimento per me, perché la sua vita e la sua parola mi illumina. È come un cammino nel deserto che se non c'è luce o non sai dove andare. A me è capitato una volta, non nel deserto ma ero nei boschi del Friuli, che una sera un giorno avevamo fatto un giro in montagna con degli amici e al ritorno abbiamo tardato, è arrivato il buio, non c'era la luna e non avevamo, si erano anche consumate le, no? Abbiamo camminato al buio, ma veramente da non vedere, no, la strada. E allora no, il Signore illumina il cammino. E allora, ma se camminiamo nella luce, come Egli nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Vedete, qui è interessante questo passaggio, no? Se camminiamo nelle tenebre e diciamo di essere in comunione con Lui, siamo bugiardi. Se camminiamo nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. Notate questa cosa qui, no? Cioè questo parallelo tra queste frasi, no? Camminare nelle tenebre no? Significa essere nella menzogna, e dire di essere in relazione con, in comunione con Gesù significa essere, no? Camminare nella luce non riporta quasi al rapporto con Dio, riporta al rapporto con gli altri. Interessante, no, questo, eh? Cioè che camminare, no, nella comunione con Dio e quindi nella luce fa di noi uomini e donne di comunione. Interessante anche questo, no? Cioè, per vedere quanto la nostra vita cristiana sta progredendo e quanto siamo capaci di comunione. Con tutti, non solo col nostro gruppo, perché quello è facile, più o meno. Con tutti. A volte in questa comunione è tutta da costruire, è tutta da sopportare, tutta da soffrire. Perché il comunione con, no, nei diversi ambiti non è facile in molti, no? Ma non solo col proprio gruppo. I cristiani non sono delle sette, non sono dei gruppi chiusi. I cristiani diventano, perché Gesù, no, era, come dire, era proprio il fratello di tutti, no? Di tutti. Tanto che oggi nel Vangelo, che per chi è stato a messa, avete ascoltato che era il Vangelo, no scusate, io ho commentato quel Vangelo perché era il Vangelo di domenica prossima, perché abbiamo fatto l'adorazione eucaristica, no? in chiesa, qui oggi da noi, e allora ho commentato il Vangelo di domenica prossima e sottolineavo come nel Vangelo di domenica prossima della crocifissione in Luca noi abbiamo la prima canonizzazione. Noi abbiamo la prima canonizzazione, il primo santo è il ladrone. Quello che, no? Che è sicuro che è andato in paradiso, no? Noi con la canonizzazione diciamo questo uomo, questa donna è in paradiso e per noi è un santo, una santa, bene? Quello è la prima canonizzazione, molto semplice, tragica purtroppo, no? Nel sangue, ma abbiamo la prima canonizzazione. Allora no, per Gesù che è stato in comunione, no? E, è bello, camminare nella luce ci pone in comunione. E il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Vedete, è un po' questo anche il paradosso della vita cristiana, no? Che da una parte l'incontro con il Signore, pensate anche qui il contesto della vita cristiana era abbastanza diverso dal nostro, nel senso che erano persone che diventavano cristiani da adulti. Quindi dobbiamo immaginare veramente diverso, no? Cioè, nel senso che un adulto incontrava dei cristiani, era colpito dalla loro vita, dalla loro testimonianza, chiedeva il motivo di questo, loro dicevano: noi siamo discepoli di Gesù di Nazareth, detto il Cristo. Allora chi voleva, no, diceva: ma chi è? E allora cominciava, no, tutto un cammino che, come sappiamo, durava alcuni anni, il catecumenato, no, che portava al battesimo. E il battesimo non era quel rito minore, purtroppo, che ancora, no, tante volte si fa, cioè, no, un po' di fretta, un po' di così, e oggi, vabbè, così lo sappiamo com'è. Ma era qualcosa di grosso, tanto che c'erano degli edifici che erano dedicati al battesimo, i battisteri, no? Cioè c'erano delle chiese che però erano, no? Io ne ho visti qualcuno in Siria, dove purtroppo adesso c'è la guerra, per esempio uno bellissimo, cioè che era questa chiesa dove non c'era l'altare, era dedicato al battesimo, no? C'era fra l'altro una porta dalla quale si entrava, c'erano degli scalini e c'era questa vasca battesimale e poi dei gradini da cui si usciva da un'altra porta, no? Con tutto il rito che avveniva la notte di Pasqua, no? Di questo qui che veniva, si spogliava, e attenzione, quando c'erano delle donne c'erano delle diaconesse, questo è sicuro, è storico, c'erano delle diaconesse che naturalmente aiutavano le donne a entrare, no? E poi a rivestirsi della veste bianca. Quindi la veste bianca, la luce, no? Questi segni forti. Allora, naturalmente, era un passaggio forte alla luce, no? E un cambiamento di vita. E allora uno poteva, cioè, quindi pensare che la vita cristiana, appunto, strappa dal peccato e ti mette in una dimensione di luce. Però il paradosso qual è? Se da una parte è vero questo, dall'altra parte è un già e non ancora. Cioè nel senso che noi siamo strappati alla luce, alla morte, al peccato, però allo stesso tempo sentiamo che questo è un inizio ed è allo stesso tempo un cammino. No? È un qualcosa che si compie e si compirà, perché abbiamo sempre poi a che fare col peccato. Nella Bibbia, tra l'altro, ci sono, no, dei passi in cui si dice, per esempio, Geremia, che sconsolato verso gli abitanti di Gerusalemme dice: può un leopardo perdere le sue macchie? E uno dice: no, potete voi non peccare? E anche Salomone, che prega nel libro dei Re, alla dedicazione del Tempio, gli dice: ecco, Signore, quando il tuo popolo verrà qui, dopo aver peccato, per cui peccherà, tu perdona. Allora, chi dice, se diciamo di essere senza peccato, vedete, è il rischio, alcune volte, è di una vita cristiana un po', come dire, ideale, teorica, no? Dove uno, appunto, è cristiano perché gli piace certi discorsi di Gesù, eccetera, certe belle visioni, le beatitudini, così, no? Però che senza che questo, ha una ricaduta nella sua vita. Il Papa ha detto una cosa molto pesante la volta scorsa, qualche giorno fa, vi ricordate? Cioè che ha detto che quei cristiani che rubano allo Stato e poi fanno delle offerte alla Chiesa non va bene. Come qualcuno commentava, che questa cosa ha avuto una grossa risonanza anche perché nessun vescovo italiano l'aveva detto prima. E il Papa ha detto una cosa forte. Cioè che uno, no, tranquillamente ha delle dinamiche nel suo lavoro di oppressione, di menzogna, di tradimento, però poi va tranquillamente a messa la domenica, fa anche una bella offerta al prete, che è contento e ringrazia, e poi notate anche questo fatto, no, questo rischio, cioè noi non riusciamo a dar nome ai nostri peccati in generale. Ci sono anche altre difficoltà di non saper più bene che cos'è il peccato, no? In un tempo dove si parla più di limite, fragilità, inconsistenza, natura umana. Ma cos'è il peccato? Poi dopo ci sono anche altre cose, considerazioni da fare. È vero che veniamo da un tempo dove tutto era peccato e non se ne poteva più, e si viveva sotto l'angoscia del peccato, per cui qualunque cosa era peccato, a un tempo in cui più niente è peccato. E allora anche qui, vedete, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Ma il problema è, qual è il nostro peccato? Cioè, perché una cosa è dire sì, siamo peccatori, no? Vabbè, intanto lo diciamo sparando nel mucchio, vabbè, no? Cioè, siamo. Ma quali sono invece quelle dimensioni del nostro cuore, della nostra vita, dove sentiamo che è in corso l'evangelizzazione? Cioè, nel senso che ci sono delle dimensioni del cuore di ciascuno che sono atee, e ancora peggio, idolatre, questo è il problema. E allora, no, è lì che c'è all'opera, ciò che fa morire. Perché poi vedete, noi del peccato purtroppo abbiamo una visione moralista legata più a un fatto di qualcosa che ci fa cattivi. Noi vogliamo essere bravi, o almeno una parte della nostra vita vogliamo essere bravi, poi con gli anni uno dice, vabbè, che mi frega, sono quello che sono, cioè, no? E quindi, no, bravo, cattivo, ti spinge di meno a... No, il problema è che il peccato ci uccide. E la lotta contro il peccato non è per essere bravi, ma per essere vivi. Perché il peccato porta alla morte, no? Nelle nostre relazioni, dentro di noi, no? Allora il dire che, avvertire questa realtà, vedete, da una parte dice, se non l'avvertiamo, guardate che dice Giovanni, inganniamo noi stessi, la verità, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati. E confessare, attenzione, non è un atto moralistico, no? Confessare è un riconoscimento, no? Del nostro peccato. E, che pensate, appunto, questa cosa qui fa un po' problema, perché pensate anche alla Chiesa, no? Che nell'antichità i padri non hanno mai avuto problemi a dire che la Chiesa era casta meritrix, no? Cioè santa e prostituta, la casta, cioè appunto, no? Contemporaneamente santa e prostituta. E quindi significa che noi siamo in questa dimensione contemporaneamente, in questa tensione, no? Da uno Spirito Santo che è presente nella Chiesa e dà frutti di santità, e allo stesso tempo nel peccato che ci abita. Perché in questo moralismo di dire ma la Chiesa è santa, sono i singoli, le mele marce che ci sono dappertutto, no? Cioè è più difficile dire un momento, siamo coinvolti, no? E assumerlo come comunità. Di fronte a cui, attenzione, quello che di fronte a riconoscere il nostro peccato, che cosa c'è? Il perdono di Dio. Il perdono di Dio. La misericordia di Dio. Che cade sull'assunzione del nostro peccato. E noi dobbiamo essere consci, ed è la nostra famiglia, la nostra comunità, che nel nostro sud ci siano parti della Chiesa collusa con la mafia, e non solo preti ma anche laici che poi vanno a messa la domenica, che sono impegnati con la 'ndrangheta, no, eccetera, che quello che è accaduto anche in Vaticano con lo IOR, eccetera, eccetera. Oh, questo siamo noi, e lo assumiamo con dolore, no? E siamo invitati a riconoscerlo, per farci inondare dalla misericordia di Dio e tentare di camminare in una purificazione, no? In una purificazione. Quindi, vedete, se confessiamo, egli è fedele. È bello questo, no? È fedele e giusto, e perdona. La sua fedeltà, la sua giustizia sta nel suo perdono. Notate, no? È bello questo, perché è la fedeltà di Dio che non viene meno, che rimane. E giustizia è la giusta relazione che permette la vita, no? Il suo giusto relazionarsi a noi che permette la vita è il suo perdono. È il suo perdono. I peccati purificarci da ogni iniquità. E se diciamo di non aver peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi, no? E appunto questa parola che nella scrittura, come ricordavo già, dice, no, che l'uomo non può vivere e non peccare, non può vivere e non peccare. E mi dicevo che qualche volta, appunto, divertendomi un po' a provocare le persone, no, prima di Pasqua mi capita, laddove posso lo dico, no, cioè che la settimana santa è per i peccatori. I giusti non sono invitati, per cui i giusti hanno una settimana libera, vadano in giro, vadano al mare, facciano quello che vogliono, no? Ma non vengano in chiesa perché non sono invitati, perché Gesù ha detto: io sono venuto per i peccatori, non sono venuto per i giusti. E per cui, no, ma non è giusto, ma sono problemi suoi, non sono problemi, io riporto solo quello che Gesù ha detto. Che dato che lui è venuto per i peccatori, non è venuto per i giusti, a lui dei giusti non gliene frega niente. Ha detto lui. Il problema è che la verità è che non esiste nessun giusto, ma il problema è che ci sono coloro che si presumono giusti. Quello è il problema. E presumendosi giusti rischiamo di non accogliere il dono di Dio in Gesù e rimanere nel nostro peccato, nella nostra morte. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Vedete, è interessante tutta questa argomentazione, no? Il peccato sta nel dire di non avere peccato. Il peccato sta nel dire di non riconoscere il proprio peccato. Infatti anche nella scrittura, nella Genesi 3, ricordate tutto quel racconto di Adamo, Eva, eccetera, il problema anche lì, lì fa una brutta figura all'uomo, Eva fa una bella figura alla fine, cioè nel senso che, vi ricordate che a un certo punto dopo che Adamo ed Eva hanno mangiato dell'albero, non si sono più fidati della parola di Dio, ma si sono fidati della parola del serpente, il Signore va e dice... intanto gli dice: dove sei? Gli dice: mi sono nascosto per paura. E il Signore dice: hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? E come sapete, questa domanda è una domanda che si chiama, è una domanda chiusa, no? Sono quelle domande che presuppongono due sole risposte possibili. Hai mangiato? Sì? No. L'uomo è creativo. La donna, no? Che tu mi hai posto accanto. Cioè, come dire, vedete, il problema non sono io che sono una vittima innocente traviata dagli eventi della vita, ma il problema di noi uomini siete voi donne, cioè, no? E la donna, no, vedete, la colpa di tutto è la donna, però non si ferma la donna, che tu. Cioè, no, il vero responsabile di tutto quello sei tu, Signore. Perché il responsabile di tutti i casini degli uomini è sempre Dio, non c'è niente da fare, cioè noi facciamo le cose, però il problema è che è sempre Lui, perché se Lui non... eccetera, eccetera. Allora vedete, il problema non è neanche peccare, ma non riconoscere di aver peccato. Perché Adamo dice, alla fine è colpa tua, perché se tu non mi avessi messo sta donna, no, io non avrei peccato. Io sono innocente, no. La donna fa più una figura più dignitosa, perché Eva domanda: che hai fatto? Lei dice, e lei dice: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. È vero? È così? Allora, ecco questo, no? Ma per dire, ecco, perché non pecchiate? Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato, no? Un paraclito presso il Padre. Gesù Cristo, il giusto. Torna ancora questo fedele giusto, no? Questo giusto, questa giustizia. E, giustizia, poi in ebraico, Esattamente, l'idea è quella di una bilancia a doppio piatto, quella che non so ancora se si usa in qualche mercatino, no? E dove si metteva appunto, come sappiamo, il peso e la merce, no? Quando i due erano pari, erano giusti, no? Allora l'idea è che su questi due piatti c'è Dio e l'uomo. Per il peccato, no, la situazione si è sbilanciata. Allora Dio ci giustifica in quanto è Lui che in Gesù, nell'uomo Gesù, si mette di nuovo in sintonia. Per cui Gesù è giusto, perché Gesù ci ha giustificati, poi dirà Paolo, no? Lui ha rimesso nella giusta relazione, nella giustizia, la nostra relazione con Dio. E Lui, la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo, no? Giovanni è un ebreo, e allora naturalmente la vittima di espiazione fa pensare al capo espiatorio, no? Ricordate nel giorno dello Yom Kippur, nel giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote che entrava nel Santo dei Santi e pronunciava l'unico, no, quello che noi in maniera sbagliata pronunciamo Yahweh, qualcosa del genere, che non dovremmo pronunciare perché neanche gli ebrei lo pronunciavano. Soltanto il sommo sacerdote una volta l'anno, entrando nel Santo dei Santi, lo pronunciava, e poi venendo fuori c'era un capro, no, sul quale il sommo sacerdote pregava, e lui prendeva e in qualche modo metteva su questo capro, no, i peccati del popolo. E questo capro poi veniva inviato nel deserto, no, e gli animalisti oggi non sarebbero tanto contenti, però a quel tempo, no, è così, alla morte, no? In qualche modo per dire, ecco, il Signore prende tutti i nostri peccati. E allora Gesù è l'immagine di colui che ha preso su di sé tutta la nostra lontananza, la nostra ingiustizia, che ci ha giustificati. E da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi, camminare come lui ha camminato, come lui si è comportato. Allora si fa un passaggio ancora avanti, no? Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Attenzione, la conoscenza è una conoscenza naturalmente nel mondo ebraico, cioè relazionale, non è solo la conoscenza, è anche la conoscenza intellettuale, perché nella relazione c'è anche, no, l'intelletto, ma non è la conoscenza intellettuale di chi studia, no, e conosce delle cose che magari non ha mai poi, no, frequentato, toccato direttamente, no? E quindi è interessante averlo conosciuto realmente perché si osservano i suoi comandamenti. Guardate che anche Gesù nel Vangelo di Giovanni dirà: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Da una parte penso che in ogni relazione, se noi ci coinvolgiamo e vogliamo viverla, in qualche modo c'è, come dire, un'obbedienza come l'altro è fatto. Obbedienza non significa che io faccio quello che lui mi dice, ma nel senso che per relazionarmi con l'altro devo tener conto dell'altro. E allora, in qualche modo, come dire, i comandamenti del Signore, ricordate quello che dicevamo all'inizio, sono quelle indicazioni per entrare veramente in relazione. Non tanto appunto l'obbedienza ai suoi comandamenti, come sapete, no? Di uno che dice: io sono il boss, se tu vuoi stare con me, allora impegnati a obbedire a tutto quello che io ti dirò. No, queste sono le nostre, purtroppo, le esperienze umane, tante volte negative. Il Signore Gesù, no, è colui che entra in relazione e apre a una relazione più autentica, più vera, no, più umana, e indicando le vie della relazione. Le sue parole sono indicazioni di vie di relazione autentica. E allora appunto l'osservanza dei suoi comandamenti ci pone in relazione con lui, in una relazione autentica con lui. È un po' quello che poi in Marco 24, ricordate il racconto del giudizio, quella parabola sul giudizio, sull'ultimo giorno, Gesù in qualche modo dirà, no? Cioè laddove coloro che in qualche modo hanno colto no, nell'appello dell'altro e del bisognoso no, una modalità concreta di farsi vicino all'altro, sono stati veramente con Gesù. Ero ammalato, siete venuti a visitarmi, vero? Tanto che alcuni diranno, ma quando, Signore? No? E dall'altra parte, come sappiamo, invece ci saranno quelli che invece diranno, ma come, Signore Gesù? Io ho partecipato a tutte le messe, non ne ho perso una, eh? E dall'altra parte Gesù che dirà, veramente, non vi conosco. Non sono stato in relazione con voi. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. E chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. È interessante, no? Questo che chi osserva la sua parola, comandamento parola, no? Comandamento parola. Poi la parola del Signore è stata anche più ampia dei comandamenti. Cioè nel senso che lui nelle tante parole che ha detto ha dato delle indicazioni, ha fatto delle catechesi, ma ci sono tante altre parole che non erano comandamenti, no? Però qui unisce, no? Cioè proprio perché essere in relazione con i suoi comandamenti significa essere in relazione con la sua parola, con lui che è parola, con lui che è parola. Cioè, poi, come dire, il motore della vita cristiana è una dimensione affettiva. Cioè, nel senso che Gesù mi affascina. Poi, come dire, poi ascolto quello che mi dice. Ma la prima cosa è che la sua persona, no, io credo prima a lui e poi credo nelle sue parole. Sono attratto prima da lui e lui mi prende, mi affascina e io decido e quindi di ascoltare anche quello che mi dice. E in questo l'amore di Dio è perfetto e giunge a perfezione. Ci fermiamo qui. Domanda.